Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, questa è Generazione Urrà, chiaramente in versione attualità perché siamo nel post partita di Juventus Spezia che si è giocata ieri sera, quindi stravolgeremo un po' il nostro palinsesto, così come è poi successo anche nelle ultime settimane. Quindi oggi occhio all'attualità, chiaramente occhio a quello che è accaduto ieri sera. Oggi 3 marzo 2021, 3-3, quindi guardando la data, come 3 sono stati i gol segnati dalla Juventus ieri sera contro i Liguri e 3 chiaramente i punti portati a casa, che erano la cosa più importante. Un saluto a Filippo che oggi mi teneva forte la regia, potevo quasi chiedergli di mettere in onda la puntata di martedì scorso di ieri oggi, era il post Juventus Crotone, perché poi di fatto credo che le parole da spendere per commentare la partita di ieri sera contro lo Spezia siano molto simili a quelle appunto di 8 giorni fa dopo il match contro il Crotone, una vittoria con lo stesso punteggio tra l'altro 3-0, ma tra l'altro palesando anche un po' gli stessi limiti. Partita appena sufficiente, diciamo così, dai, sufficiente per portare a casa i 3 punti che erano la cosa che contava. Ne parliamo subito in questa prima parte insieme al collega di Radio Bianconera Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano.
Buongiorno Fabio, buon campionato a tutti.
Un ingresso alla Maurizio Mosca.
Sì, dai, ogni
visto
tanto
che noi
vuole,
abbiamo
dai.
Avuto il piacere di vederlo non solo tra l'altro nella parte un po' finale della sua carriera, ma noi l'abbiamo anche conosciuto come giornalista, sì. Che era una prima firma della Gazzetta dello Sport, quindi magari molti sono abituati a vederlo solamente con i filmati che girano su YouTube, ma era un signor giornalista.
Quando ormai aveva a che fare con il suo pendolino, però ha avuto una storia importante.
Ripeto, prima firma della Gazzetta dello Sport ed è così. Quintiliano, sei d'accordo con me? Possiamo riprendere i commenti del post Juventus Crotone per commentare la partita di ieri. A parte, vabbè, i gol che sono arrivati tutti nella ripresa, mentre col Crotone l'avevamo già chiusa nel primo tempo, però diciamo che la prestazione è un po' sulla stessa linea d'onda. Appena sufficiente per portare a casa i punti, che è quello che interessava.
Sì, dai, diciamo così, appena sufficiente, più della sufficienza, perché dobbiamo anche mettere in campo il fattore emergenza infortuni, no? Che comunque resta importante. Peraltro ieri è stato acuito dall'infortunio nel riscaldamento di De Ligt. Malgrado questo, la Juventus non solo ha preso i 3 punti, ma ha chiuso il match senza prendere gol. Questo è sempre importante, grazie anche al rigore parato da Szczęsny. Ha segnato nel finale, a differenza di quello non assegnato in Champions League a Ronaldo, perché l'arbitro disse ormai è finita la gara. Ho pensato subito a questa cosa. La Juventus non doveva badare all'estetica sicuramente, Fabio, serviva rialzarsi e guadagnare 3 punti. L'obiettivo è stato raggiunto, c'è ovviamente molto da lavorare, però qualche notizia buona Pirlo può trarla dalla gara di ieri, per esempio innanzitutto direi anzi Morata, no? Che ancora non è al meglio, perché come sappiamo è stato colpito da questo virus, ancora non è proprio al top, ma si è visto che la Juventus, ma tutte le squadre, hanno bisogno di un centravanti. Se Morata torna quello che abbiamo visto nella prima fase della stagione, magari qualche speranza, diciamo così, ancora ce l'ha la Juventus in chiave scudetto. Così come direi finalmente Bernardeschi, con un punto esclamativo, caro Fabio, perché insomma è l'uomo più criticato, secondo me, degli ultimi 2 anni in casa Juventus. Speriamo che qualcosina riesca a fare. Così. E poi, vabbè, Ronaldo risponde sul campo alle critiche. Sai che in settimana si è riparlato di un possibile addio anticipato rispetto alla scadenza del contratto. Lui in effetti non ha fatto una buona gara, anzi tutt'altro, però poi alla fine ha messo anche il suo sigillo, seppur a partita sostanzialmente chiusa, no? Perché era 3-0 alla fine della gara. Tanto da lavorare, sicuramente contro la Lazio serve qualcosina in più, ma Pirlo recupererà qualche pezzo importante, in primis Quadrado e probabilmente anche Bonucci.
Mi ha lanciato una marea di temi, Quintiliano, di cui discutere in questa prima parte, la prima delle quali, giustamente hai detto tu, lo ha ribadito Pirlo, lo aveva detto nel pre-partita, lo ha ribadito nel post-partita, lo ha detto anche Morata con quella bella frase: chi non crede allo scudetto guardi altre cose, e mi sembra un buon modo. Giustamente doveva dire quello, perché finché la matematica non ti taglia fuori è giusto giocarla. Adesso Chiaramente aspetteremo la fine del campionato per fare i bilanci totali. Certo che poi ieri e con il Crotone c'è stata proprio la dimostrazione che queste purtroppo alla fine sono le partite che ti fanno vincere i campionati. Alla fine quei 4 punti buttati contro Benevento e Crotone, perché io mi limito a queste perché ci sarebbero quelli con la Lazio che, ripeto, perché era una partita già vinta, però pareggio a Roma ci può stare, il pareggio a Verona volendo ci può anche stare, magari all'andata un po' meno, ma come era andata la partita. Però aggiungici quei 4-6 punti buttati via con quei pareggi lì, tu eri lì.
Esatto, infatti sono d'accordo con te. Parecchi citano riguardo a rimpianti anche per esempio la gara con il Verona dell'andata. Il Verona è un'altra fascia rispetto a Benevento e Crotone, e ci può anche stare il pareggio. Poi è chiaro, bisogna sempre vedere le modalità. Così come quella di ritorno contro il Verona, la Juventus ha rischiato alla fine anche di perdere, Fabio. Quindi è chiaro che serviva... E la Juventus serve ancora di più vincere, non può sbagliare più, però ci può stare. Però Benevento e Crotone sono i grandi rimpianti, non c'è dubbio. Anche la Lazio, ma non ovviamente per la qualità dell'avversario, per la modalità con cui è avvenuto il pareggio. Ricorderai un errore di Dybala che poi innescò sostanzialmente l'azione che portò al gol della Lazio. Sì, tanti rimpianti. È anche vero che la Juventus forse ha convinto poche volte, Fabio, no? Però anche le altre squadre devo dire che non convincono, e forse qui aumentano i rimpianti proprio sotto questo profilo. È giusto crederci ancora. Chiaro che l'Inter vola, sta volando, l'ha riconfermato anche Pirlo, però non molliamo, ma è giusto che sia così. Hai fatto bene a sottolineare le parole di Morata, a me sono piaciute molto, molto. Secondo me non è che doveva dire così, lui è convinto a mio avviso, perché io credo che Morata sia veramente, si senta juventino dentro, e quello è un avviso ovviamente ai tifosi, no? Spegnete la TV, se non credete spegnete la TV. Credo che sia giusto così, fino a quando la matematica non ti condanna è giusto andare avanti. È chiaro che la realtà parla di un distacco importante, adesso sono 7 punti in attesa del match dell'Inter e, come sappiamo, della famigerata gara contro il Napoli da recuperare quando De Laurentiis vorrà.
Ecco, bravo, hai fatto bene a dirlo, perché poi alla fine, bravo, mi hai dato anche lo spunto di questa questione che De Laurentiis ha lanciato, perché ogni volta che poi c'è la Juve di mezzo si fa vivo, perché l'ho rivisto anche solo recentemente riguardando la storia del campionato, la storia della Supercoppa. Ogni volta che c'è la partita con la Juve ci mette in mezzo questioni di rinvio, che poi alla fine, te lo dico, adesso bisognerà capire cosa succede da qua alle prossime settimane, soprattutto quanti giocatori recupererà Pirlo. Ma alla fin fine, se la situazione è questa, se la partita la rinvia ancora di 2 o 3 settimane, guarda, forse male non farebbe neanche noi.
Non c'è dubbio, è anche vero, Fabio, che se la vediamo da un punto di vista un po' più generale, abbiamo comunque una classifica sempre e mai definitiva, sì, alla quale si aggiunge anche il discorso Torino, peraltro. Vero. Non è proprio una bella immagine per il calcio, però no, è vero. Per quanto riguarda gli infortunati, ripeto, Cuadrado e Bonucci dovrebbero già recuperare sabato, probabilmente Chiellini contro il Porto. Arthur e Dybala, Fabio, un discorso a parte, perché Arthur, io ho intervistato anche un esperto, un ortopedico, lui mi dice in genere 3-4 settimane con una terapia conservativa puoi guarire, però bisogna vedere il dolore, così come il problema, il dolore è lo stesso problema di Dybala rispetto al ginocchio, no? Perché in genere una lesione di primo grado nel mediale si recupera con 2 settimane, invece si sta prolungando, fino a quando i due avranno dolore non recupereranno. Chissà se magari almeno una convocazione contro il Porto per uno, per entrambi, chissà.
Sì, infatti è proprio questa la questione. Stavo pensando mentre parlavi che poi alla fine si parla di rimpianti e tutto, questa qua degli infortuni rischia poi veramente di essere un rimpianto a fine stagione, che poi chiaramente sta nelle cose, perché già gli infortuni sono una variabile che c'è in una situazione normale, e quest'anno devo dire che probabilmente anche col fatto del ritorno di Bertelli, che da questo punto di vista è una garanzia, abbiamo visto come correvano le squadre sue, intendo quelle la Juve di Antonio Conte, perché 3 anni quando c'è stato Antonio Conte in panchina era proprio Paolo Bertelli il preparatore. Però quest'anno con le partite ravvicinate, abbiamo visto a gennaio e febbraio la Juve praticamente non si è mai fermata, quindi è chiaro avere gli infortuni, però dicevo proprio all'inizio di gennaio, il mese di gennaio, come nel periodo in cui probabilmente Pirlo ha avuto tutti a disposizione, abbiamo veramente visto la Juve migliore di quest'anno, e qualche speranza lì c'era, E purtroppo avere tutti questi infortuni adesso, oltretutto con la Champions League di mezzo, rischia poi di diventare una condizione che può lasciare il segno.
È un fattore importante, è vero che anche altre squadre, però la Juventus adesso non solo ha numericamente tanti infortuni, Fabio, ma anche pesanti, perché Cuadrado è l'uomo più importante, perché Arthur non sarà Pirlo, ma comunque aveva dato un equilibrio al centrocampo della Juventus, che sappiamo essere ormai forse da 2 anni, se non di più, il punto debole di questa squadra. Però lui aveva dato e si è infortunato, peraltro infortunio abbastanza serio. È vero, quel periodo di cui parli tu, quando aveva tutti, la Juventus, se non ricordo male, fece tra campionato e coppe 5 risultati utili consecutivi, cosa che ovviamente non è più avvenuta, così come non sono avvenute più di 3 vittorie di fila in campionato. E speriamo di recuperare al più presto tutti, Fabio, è chiaro. Ma anche, guarda, ti dico, anche Dybala, che parecchi dicono, sì, però Dybala ha visto finora, ridammi il miglior Dybala, magari qualche opzioni diverse, tattiche le può dare, ma in questo caso, secondo me, il recupero imminente e più importante è quello di Morata, perché ci serve un centravanti. Ieri volevo fare un paio di foto, Fabio, e mostrarle, 2-3 occasioni, ma avviene in ogni gara, non c'era nessuno in area, Fabio.
È vero.
Avversaria della Juve, questa è una cosa che fa riflettere molto, no? Guarda caso entra Morata e subito fa un gol da centravanti, qual è? Oltre al fatto che dà profondità, può insomma, dal punto di vista tattico, dare delle alternative importanti, cosa che ha fatto peraltro ad inizio stagione. Quindi secondo me già se si recupera intanto Dybala è importante. E poi dobbiamo vedere De Ligt, adesso oggi faranno probabilmente gli esami strumentali.
Speriamo bene, perché appunto adesso hai detto tu giustamente che dovrebbe rientrare per la partita contro la Lazio Bonucci, perché poi lì dietro rischi veramente di essere in veramente con gli già sono contati così, e già ieri sera è stato un problema dover schierare la squadra, perché hai dovuto inventarti proprio all'ultimo minuto una soluzione nuova, quindi a maggior ragione bisognerà recuperare qualcuno, e tra l'altro contro una Lazio che alla fine, a proposito di partite e di fatiche, ieri Si è preso una giornata di riposo, quindi sarà anche abbastanza più fresca. Dicevi prima tu un'altra brutta pagina per il nostro calcio, ma si poteva anche evitare questa storia qui di dover portare la Lazio fino lì, perché tanto si sa come andrà a finire. Vuol dire, ormai c'è un precedente, tanto lì arrivi. Quindi.
Però Fabio, il problema è questo, che io ricordo, e lo ricorderai anche tu, che quando si trattò di Juventus-Napoli ci fu qualcuno capace anche di scrivere che la Juventus per fair play non si sarebbe dovuta presentare. Ragazzi, esistono dei regolamenti,
certo.
Se la Juventus non si presentava, beccava il 3-0 anche la Juventus, quindi così come la Lazio. È chiaro che è quasi ridicola la cosa, perché in questo caso, nel caso di ieri, addirittura si sapeva prima che no, mentre nel caso di Juve-Napoli il Napoli non si sa con quelle email, sembrerebbe alle 14:13 della domenica, no, l'ultima email, l'email decisiva, diciamo così. In questo caso già si sapeva da prima, fammi dire, il Toro ha veramente, no, una sorta di focolaio o mini focolaio. Il Napoli in quel caso non lo aveva.
Figurati, il Napoli aveva due positivi, quindi lasciamo perdere, perché le situazioni sono molto diverse. Però ripeto, nel momento in cui il Napoli ha vinto il suo ricorso e la partita viene rigiocata, qualsiasi cosa succederà, adesso il 3-0 a tavolino, se decideranno di darlo, il primo ricorso del Toro che magari non verrà accettato, perché poi però una novità c'era, e quello chiedo proprio a te che sei un esperto anche di situazioni istituzionali, mi sembra che già c'è stato un cambio di rotta, perché Gravina, che fino al primo 3-0 dato alla Juve stava a favore del 3-0 dato alla Juve, adesso mi sembra che abbia già fatto capire che lui, secondo lui, andava fatto subito al rinvio. Tanto poi si arriverà lì quando si andrà al CONI, quindi.
Sì, l'ha detto subito. Tra l'altro, siccome venerdì c'è un consiglio federale, se andrò, io glielo chiederò.
Certo.
Gli chiederò quali saranno le novità, la rivoluzione sotto il profilo della giustizia sportiva, affinché non si ripetano i casi, il caso Juve-Napoli, ma soprattutto sotto quel profilo del ribaltamento della sentenza da parte del collegio del CONI rispetto alle 2 precedenti della stessa Federcalcio. E poi gli chiederò se magari non si sia pentito del fatto che la Federcalcio non si è presentata. Ecco. Vediamo se cosa dirà. Però hai ragione, fresco di elezione, di rielezione, lui subito ha detto, ma non ci sono proprio i motivi per cui il Toro debba anzi ci sono i motivi del rinvio, si è portato avanti con il lavoro. Mi viene un po' da ridere, tra l'altro, perché riguarda due presidenti che si odiano, no? Tu lo sai benissimo, lo Tito e Cairo si odiano, e non a caso c'è la Gazzetta dello Sport di proprietà di Cairo, di Cairo stesso, che sta facendo una campagna veramente dura contro...
Anche perché Toro Lazio già l'andata è ancora sub giudice, esatto, guardando. Esatto. Cioè, non è sub giudice perché bisognerà capire cosa succede, però teoricamente, visto quanto si era sentito in giro, potrebbe anche essere ribaltato il punteggio del campo e magari anche quello di Lazio-Juventus che abbiamo sentito prima. Allora lì sì che poi con quei due punti in più potresti cambiare prospettiva, però lì vediamo cosa
io
succede.
Ci credo poco. Anch'io. Secondo me al massimo la Lazio rischia una penalizzazione in classifica, mentre le squadre contro cui ha giocato, con dei giocatori convocati che non sarebbero dovuti andare per il discorso della positività, secondo me non verrà preso in considerazione. Secondo me, magari poi sbaglio.
Temo anch'io che sarà così. Senti, ti leggo un messaggio che ci ha mandato un nostro amico al 340-54-25-324, che scrive: io penso che sarebbe stata una cosa giusta far giocare oggi la partita Lazio Torino e magari anche Juve Spezia, perché lo Tito non avrebbe accettato. Chiaramente lì poi bisognava veramente spostare due partite, perché giustamente, perché poi alla fine è vero, la questione del Toro finiva a mezzanotte di ieri la quarantena, quindi da oggi potenzialmente poteva essere in grado di giocare a Roma, quindi credo che solo Torino, Lazio-Torino giocata oggi, poi la Lazio non avrebbe accettato, perché avrebbe avuto poi un giorno in meno, che poi voglio dire mercoledì, sabato, mi sembra anche, non mi sembra questo grande scandalo se avesse giocato mercoledì e poi sabato, visto che poi la Juve aveva la Champions League da preparare, però mi sembrava una situazione un po' complicata, come hai detto tu, perché probabilmente ci fosse stato un accordo in Lega tra i due presidenti, si poteva anche fare. Visto l'astio che corre, diventa un po',
esatto,
un po' difficile.
E poi ricordiamoci sempre il calendario televisivo, Fabio. Dal quale, secondo me, purtroppo, aggiungo, non si può prescindere.
No. A maggior ragione adesso che non c'è neanche il pubblico, quindi non è neanche l'incasso, esatto, dello stadio. Quindi.
Esatto, esattamente, sì. Staremo a vedere. Solo De Laurentiis comunque crea problemi. È una cosa incredibile questa. Io spero che la Juve invece questa volta non ceda, Fabio. Se si deve giocare il 17, si gioca il 17. Ma poi perché aspettare la partita della Juve? Che fanno?
No, ma infatti.
Gufa affinché la Juve esce? Non lo so.
Ma infatti. Quindi...
Comunque staremo a vedere.
Infatti. Adesso, come dicevi tu giustamente, concentrazione massima su quella... giustamente sulla partita contro Lazio, perché più che mai è fondamentale, ma... inutile negarlo, la nostra attenzione è già tra 7 giorni, alla luce anche delle ultime prestazioni. Poi giustamente c'è l'incognita dei recuperi, dell'assenza o meno. Come ci arriva la Juve col Porto rispetto alla partita d'andata?
Fabio, ti dico, la Juve non convince al 100%, però se già questa vittoria, se già battesse la Lazio, secondo me a livello mentale acquisti consapevolezza, diceva Conte, vincere aiuta a vincere, no? E poi io parto però da un presupposto, che tu non puoi uscire contro il Porto, Fabio.
No,
io parto da un presupposto proprio originario, alla fonte, dico non puoi uscire contro il Porto, altrimenti bisogna dirlo, è un fallimento a livello europeo. Siamo d'accordo almeno su questo, o diciamo qualcosa di non lo so, di ingiusto, perché tu, io ricordo che quando furono fatti i sorteggi, come avvenne contro il Lione, caro Fabio, ci fu un'esultanza di tutti quanti, giustamente, perché il Porto era l'avversario più abbordabile. Fortunatamente Chiesa l'ha tenuta in vita questa qualificazione, ma la Juventus non può non qualificarsi, Fabio, non solo per il discorso sportivo, ma anche per questioni economiche.
Certo.
Non ce lo nascondiamo.
Posso dire invece che io ero tra quelli che non era contento del sorteggio, perché poi c'è anche la registrazione. Perché non mi piacciono queste partite dove tu parti nettamente favorito, perché poi tanto tutti dicono tanto una formalità, poi quando esci, come è successo con Lione, come in parte è successo con l'Ajax l'anno prima, poi giustamente ti dicono, perché se tu esci agli ottavi di finale contro un Paris Saint-Germain, non poteva essere chiaramente, perché eravamo entrambi in testa di serie, e ti dice vabbè, esci contro uno squadrone, ci può stare. Se esci contro il Porto, diranno chiaramente, come hai detto tu, perché poi ha ragione tu, si parlerà di fallimento. E poi non so perché, ma io credo che quando ci siano avversari più forti, e la dimostrazione è stata anche Juventus-Barcellona di quest'anno, quella del Camp Nou, la squadra dà qualcosa in più. Cristiano Ronaldo dà doppiamente qualcosa in più, anche se gli stimoli col Porto ne ha e ci mancherebbe, sì, certo, altro, visto che è una sua rivale storica in patria. Però, ripeto, per questo fatto qui, per come siamo fatti noi, io penso che più le partite sono difficili, meglio è. E quindi anche storicamente basta vedere gli anni in cui siamo andati in Champions League molto avanti in finale, abbiamo superato sempre ostacoli difficili in cui magari non eravamo neanche favoritissimi. Anche solo l'anno che siamo usciti contro il Bayern Monaco, che ci davano spacciatissimi dopo il 2-2, sì, dell'andata, poi alla fine ha rischiato di fare l'impresa. Quindi per quello che, esatto, da quel punto di vista psicologico non mi sarebbe dispiaciuto una grande squadra, tutto lì.
Ma quello sì, psicologico, in modo che tu dici sei concentrato, sei sempre sul pezzo, sì, dall'inizio alla fine, e sai che comunque devi giocare al top per tutti i 90 minuti. Sì, questo è anche vero, però anche, è pur vero, Fabio, che se tu hai un avversario più debole, oggettivamente devi batterlo, soprattutto se parliamo di ottavi di finale. Dai,
sì, tu. Ma se se fossi un'altra squadra, infatti ti dico, la cosa che mi preoccupa di più, guardando la partita di ieri, guardando quella con il Verona, guardando anche in parte quella col Crotone, che quando sei una grande squadra l'avversario arriva giocando contro di te sapendo già di non aver speranze, come è successo tante volte negli ultimi anni. Adesso ho l'impressione che tutti arrivino ad affrontarla io sapendo che se la possono giocare, e questo credo che sia proprio storicamente l'elemento di maggior, tra virgolette, debolezza che tu possa avere se sei, guarda, stato, Fabio, se sei una grande squadra.
Sono talmente d'accordo che ieri, mentre guardavo la partita, mi messaggiavo con un amico e gli ho scritto: a un certo punto io ho l'impressione che la Juve non faccia più paura a nessuno.
È quello
che stai dicendo, no? Giusto?
È quello. Mi viene in mente una famosa partita di qualche anno fa. Eravamo proprio nel lasso di tempo tra il ritorno in Serie A dopo Calciopoli e l'inizio del ciclo vincente, una partita in cui il Catania era venuto a Torino a vincere una partita, e tra l'altro l'avevano detto chiaramente: noi veniamo a Torino, non abbiamo paura. Il Catania a Torino, esatto, storicamente viene a Torino, sa già di dover perdere perché la Juve è più forte, gioca in casa e tutto, e quando loro vengono qui con la consapevolezza di potersi giocare vuol dire che non hanno più paura di te, e allora, visto che le grandi squadre tante volte le partite le vincono prima ancora di entrare in campo, e credo che la dimostrazione sia stata Inter Genoa di domenica. Vuol dire, l'Inter sapeva di essere più forte, il Genoa ha anche lasciato qualcuno a riposo, dopo un minuto l'avevi già chiusa la partita, quindi
sì, esatto. No, così è chiaro che questo determina, secondo me, lo status attuale della Juventus, che non è più quello di una volta, però ci può stare, Fabio,
certo,
per tanti,
chiaro,
motivi, cambio di allenatore, lo ripetiamo per sempre, di allenatore, anzi addirittura un tecnico esordiente assoluto, sì, e poi ringiovanimento, una stagione che ci può stare. Ecco, guarda, mi dai un assist, perché sotto questo profilo io sto definendo quasi con la mentalità da vecchia Juve e Chiesa, che è uno nuovo, è paradossale come cosa.
Ma lui ha una testa diversa.
Bravo, però la testa da Juve, guarda caso, uno nuovo, capisci, Fabio, rispetto a qualcun altro che magari dovrebbe averla, è dal quarto anno di Juve, per esempio, no? Senza
proprio,
fare nomi.
Proprio così. Quintiliano, sono le 9:30, mi fanno segno che dobbiamo andare in pausa. Grazie mille del tuo intervento, ci sentiamo
grazie
sicuramente.
Grazie a te, grazie a tutti.
Magari
buona
ti prenoto
giornata
già per mercoledì per il post Juventus Porto, quindi commenteremo insieme la Champions, dai.
Sperando di commentare il passaggio del turno.
Infatti. Grazie mille, Quintiliano. Ciao,
grazie,
buon pomeriggio, presto. Ciao, grazie.
Ciao.
E andiamo in pausa, Filippo, ci sentiamo tra qualche minuto dopo appunto il break e le nostre notizie sportive.
Generazione Urrà.
Bentornati, seconda parte di Generazione Urrà in versione attualità. Chiaramente siamo qui a commentare a freddo, perché a caldo l'abbiamo fatto ampiamente già ieri sera nei minuti successivi alla fine del match, appunto quanto è accaduto ieri sera allo stadio con la vittoria della Juventus 3-0 sullo Spezia, una vittoria appunto che permette ai bianconeri di rimanere quantomeno ancora lì attaccati all'Inter, soprattutto al Milan, perché questa vittoria di ieri ha permesso di accorciare ulteriormente le distanze con i rossoneri, che a questo momento sono secondi in classifica. Chiaramente sia l'Inter domani che il Milan oggi dovranno ancora affrontare il loro turno di campionato, anche se c'è sempre questo asterisco sulla classifica della Juventus con questa partita contro il Napoli, appunto, che come dicevamo prima ancora recuperata. Mi fa segno Filippo che abbiamo già anche in collegamento il secondo ospite, oggi tutta Radio Bianconera dedicata appunto a Generazione Urrà, dopo Quintiliano Giampietro. È un piacere avere qui con me Franco Leonetti. Ciao Franco.
Ciao Fabio, come stai? Ti vedo in forma.
Dai.
Un saluto a te, un saluto ovviamente a tutti i nostri radioascoltatori.
Come diceva l'avvocato, no? Uno un po' più importante di noi, il mattino dopo una vittoria della Juve ci si alza sempre un pochino più di buon umore, e visto che appunto stiamo vivendo da un anno in una situazione un po' particolare, almeno ci toglie un po' di preoccupazione. Iniziamo con un sorriso in più la giornata. Senti, sì. Franco, io ho commentato la partita di ieri sera come una prestazione appena appena sufficiente per portare a casa i punti, che era l'unica cosa che ci interessava.
Ma guarda, io sarei leggermente più generoso. Lunedì sono stato parecchio duro con la Juve per la prestazione di Verona. Io credo che la gara di ieri sera debba essere confortante e rinfrancante, perché proprio nel match che abbiamo osservato contro lo Spezia si è notata una cosa, cioè questa squadra sta giocando sempre con i soliti uomini, e la poca lucidità e il fatto che non ci siano ricambi, la stanchezza, la pressione sta affiorando. Perché dico questo? Perché è evidente che il match viene cambiato, mutato, capovolto, ribaltato dagli ingressi di Morata e Bernardeschi. Permettimi di dire finalmente Bernardeschi. Quindi,
però sono 4 anni che diciamo finalmente.
Sì, sai, c'è una caratteristica per Berna, che riusciamo a contare sulle dita di una mano quelle che sono le sue migliori partite. Cioè, io mi ricordo la grande prestazione contro l'Atletico di Madrid, mi ricordo ieri sera, mi ricordo un derby dove lui subentrò a Higuain, mi ricordo una gran partita a Valencia. Troppo poco per un giocatore come lui che ha talento, che ha piedi, magari subisce troppa pressione, non riesce a essere lucido mentalmente. Però tornando alla gara, la realtà dei fatti è che i primi 25 minuti la Juve fa male. Fa male perché l'approccio è discreto, ma lo Spezia è una squadra molto più organizzata, più veloce, che ha un'identità, e la Juve è la solita pasticciona, ruffona, compassata, lenta. Però bisogna anche sottolineare che gli ultimi 20 minuti del primo tempo la Juventus fa bene, perché riparte con 2, 3, 4 azioni veloci, coglie un palo con Ronaldo. Insomma, se la Juventus fosse andata in gol sul finale del primo tempo non c'era nulla da dire. Purtroppo la Juve inizia la seconda frazione come aveva iniziato la prima, poi abbiamo parlato della svolta, e credo che queste iniezioni di fiducia siano molto importanti. A me sono piaciute le parole di Morata sul finale di partita, quando lui dice: lo scudetto vedremo, ci sono in palio tanti punti, chi critica e chi non crede nello scudetto può anche non guardare le nostre partite. E poi mi piace, no, l'eufemismo, dobbiamo morire sul campo, proprio lui che non sta benissimo. La realtà dei fatti è che questa Juve ha l'assoluto bisogno di recuperare Pedini. Anche ieri sera, prima della partita, sappiamo che De Ligt ha dovuto dare forfè. Quindi questo è un aspetto, secondo me, basilare per affrontare insomma almeno il mese di marzo, i prossimi 2 impegni che saranno orientativi per la stagione juventina.
Ma intanto sarebbe già un passo avanti non perderne qualche pezzo in più, perché appunto ieri eravamo qua a dirci che rispetto a Verona avremmo recuperato quantomeno Danilo, perché era reduce dalla squalifica, quindi sarebbe rientrato. Morata l'avremmo avuto a disposizione, e che Morata abbiamo poi rivisto quantomeno decisivo, e invece poi ieri arriva questo fulmine, c'è il sereno di De Ligt, che speriamo sia solo un problema passeggero, nel senso che lui credo che sia abbastanza intelligente da capire quando fermarsi per evitare problemi, perché se dovesse essere qualcosa di grosso, soprattutto alla luce del match che ci aspetta tra una settimana, potrebbe essere veramente un problema.
Guarda, insomma, Paratici ci ha spiegato cosa è successo. Lui ha preso un calcio sul polpaccio a Verona. Io osservavo la sua uscita dal campo. Non sono un medico, non sono uno scienziato dei muscoli. Però oggettivamente la sua camminata mi sembrava confortante. Aspettiamo ovviamente quelli che sono gli esiti strumentali, se poi ci sarà bisogno di esiti strumentali, perché se una botta è un calcio devi solo aspettare che passi il dolore. Però mi sembrava assolutamente tonico, scuoteva la testa perché avrebbe voluto essere in campo. Quindi speriamo per De Ligt nulla. Io per la Lazio e per il Porto mi aspetto almeno due o tre recuperi importanti. Penso ovviamente a Cuadrado, che contro il Porto dovrà esserci a tutti i costi, perché mancherà nuovamente Danilo per squalifica. Mi aspetto Bonucci, eventualmente Chiellini, e poi capiremo qualcosa di più. Non credo, almeno non mi risulta che dovrebbero entrare né Arthur né Dybala, però recuperare Pedini in questo momento è assolutamente basilare, perché finalmente Pirlo potrà avere delle soluzioni alternative in panca.
Anche perché ne parlavamo nella prima parte con Quintiliano. Se guardiamo i risultati, se guardiamo nella prima parte di questo 2021, quindi intendo il mese di gennaio, probabilmente fino alla partita contro il Napoli, perché poi è da lì la partita contro il Napoli che si sono susseguiti infortuni uno attaccato all'altro, da vabbè, Arthur già nella vigilia che non ha potuto giocare, Cuadrado che si è fatto male lì, Bonucci che si è fatto male alla vigilia di Oporto, Chiellini che si è fatto male a Oporto, adesso quello che è accaduto a De Ligt, dicevo, però dall'inizio di gennaio a quella partita contro il Napoli, quando Pirlo ha avuto tutta la squadra a disposizione, a parte quel passo falso contro l'Inter dove abbiamo giocato veramente male, si è vista la vera Juve e i risultati poi stavano tutti dalla sua parte. Quindi è veramente un peccato, perché quando la squadra era al completo non è che avessimo dubbi su questo fatto qui, voleva dire che però le cose si stavano facendo bene.
Bravo Fabio a sottolineare e rimarcare questo aspetto, perché vedo che in tanti tifosi queste situazioni vengono praticamente cancellate dalla lavagnetta e dimenticate. La Juventus, quando ha avuto più o meno tutto l'organico a disposizione, perché poi sappiamo che Pirlo fondamentalmente non ha mai avuto tutti gli uomini della rosa in piena salute, però insomma, quando ha avuto una buona parte di uomini di peso, mi riferisco ai Bonucci, Chiellini e Cuadrado, aspettiamo Dybala, la Juventus è stata diversa. Io ricordo benissimo che un mese fa, prima di Napoli, si parlava di una Juve nuovamente bunker là dietro, che non subiva gol, la solidità difensiva che da Chiellini insieme a Bonucci, in più le soluzioni fantastiche Demiral, De Ligt, e quindi queste cose non vanno dimenticate. Che poi la Juve sia tardata in classifica mi sembra evidente. Io però continuo a dire la solita cosa, sarò stucchevole, mi auguro di non essere noioso, però attenzione a dare per morta la Juve, perché il segnale di ieri sera è un segnale che comunque la squadra c'è, ha voglia di lottare. Poi è evidente che in questo momento la Juve abbia una strada in salita, ma è il lottare, a parere mio, la cartina di tornasole di questa porzione di stagione. In alcune gare abbiamo visto una Juve arrendevole, che non sudava la maglia, tra virgolette, che non sapeva mettere in campo la garra, la voglia, la fame, la grinta. E la Juve di ieri sera a me è piaciuta sotto questo punto di vista,
anche perché quest'anno, Franco, non puoi veramente permetterti di mollare e di crollare, perché adesso è un gioco quello che ti sto proponendo. L'anno scorso, con tutto quello che è successo, se ti fosse andata male la seconda parte, ok, magari non vincivi lo scudetto, ma il posto nelle prime quattro non te l'avrebbe tolto nessuno, e la differenza tra essere nelle prime quattro e essere dietro le quattro è abissale. Sto parlando di cash, soldi, quello che arriva dalla Champions League. Quest'anno, se tu molli, rischi di arrivare ottavo. Perché vuol dire, sono tutte lì, e quindi rischi veramente grosso, basta quinto, oltretutto. E quindi per forza che tu devi pensare a guardare avanti, perché se ti fermi un attimo e guardi indietro, poi rischi di essere superato, ecco.
No, concordo assolutamente, sono sulla tua stessa linea per quanto riguarda la classifica. Io proprio lunedì dicevo questo: va benissimo guardare per inerzia davanti a te, perché ovviamente gli obiettivi della Juventus devono sempre puntare alla vetta della classifica, ai grandi palcoscenici. Però attenzione dietro, perché se tu continui in una striscia non positivissima e non fai punti, e i tre punti di ieri sera sono letteralmente basilari in questa ottica, devi poi guardarti dietro, perché ci sono veramente tante squadre insidiose cattive che vogliono arrivare ovviamente nelle prime quattro per così salire sul treno che va a folle velocità verso la Champions, e quindi la Juve deve essere brava a osservare gli altri, ma soprattutto deve essere brava a mettere delle prestazioni in campo. Io credo che la partita vinta di ieri sera, non voglio parlare di partita spartiacque perché le prossime due saranno quelle a parere mio orientative per la stagione, però se non si fosse vinto contro lo Spezia sarebbe stato veramente un momento terribile, anche perché vediamo, no, tutte le critiche che giungono dai tifosi, ma soprattutto dai media. Anche nel commento di ieri sera, secondo me c'è stato poco equilibrio. E se mi permetti, spendo 10 secondi. Tu sai benissimo, Fabio, che a me non piace mai parlare di arbitri e di rigori. Però ragazzi, il rigore che viene comminato contro la Juve a 10 secondi dalla fine, ma non è una questione di tempistiche, la questione della dinamica, cioè Demiral non tocca Jasi cade sul pallone, lo devia, l'arbitro lo va a vedere al VAR e dà il rigore. Cioè dare un penalty in questo modo con il VAR io lo trovo assolutamente brutto, volevo usare un altro termine, però è preoccupante, perché un arbitro che va al VAR e non vede quel tipo di intervento, per di più Demiral prende un giallo, e di questi tempi la Juve di ammonizioni mi sembra che ne abbia già fin troppe.
Ma ti do io la spiegazione, doveva far parlare rigore a Szczęsny che mi serviva per il fantacalcio, è solo quello il motivo, non c'erano altri.
Allora Fabio potevi dirmelo prima, evitarlo.
Ma infatti Gallabinov, anche mio l'ho lasciato in panchina, in tribuna apposta, quindi era tutto studiato.
Gallabinov in panchino tribuna mi sembrava una scelta giusta, sì, rigore, sì, meno.
È stato uno di quegli acquisti totalmente sbagliati, ho fatto anch'io la mia campagna acquisti, è stata molto simile a quella di gennaio della Juve, ho sbagliato anch'io, quindi mi sono dovuto ridurre a comprare un panchinaro dello Spezia, visto che il campo non lo vede più neanche lui, e quindi...
Poco perché aveva iniziato bene la stagione, poi ha avuto un infortunio, fa fatica, sì, a riprendersi, lui è di stazza pesante, ma questo dimostra che nel calcio anche i migliori, quando sbagliano poco, vincono, e se si sbaglia un po' di più, perché tutti nel calcio come nella vita sbagliano, è un piccolo messaggio a certi tifosi che vorrebbero tutto perfetto, siamo umani, la perfezione non è di questa terra e non è di questa vita.
E soprattutto lo Spezia, ma non che avessimo bisogno di quella dimostrazione della partita di ieri, che si può fare un gran bel calcio senza avere grandi nomi, perché poi lo Spezia di nomi veramente, oltretutto forse l'unico nome che ha un po' di richiamo in questa squadra è Saponara, ieri non c'era, è veramente impressionante. Poi anche altri giocatori, per esempio un altro che all'andata ha fatto benissimo, ci ha fatto gol, Pobega, non vede più il campo neanche lui, quindi vuol dire che a questo punto, una volta che hai trovato il tuo assetto, riesci a far giocare bene tutti, quindi complimenti allo Spezia, perché è un'altra bella realtà, e adesso è arrivata anche la nuova proprietà o meno, ma soprattutto sul campo italiano un altro di quelli come Nicola, che secondo me ne sentiremo parlare tanto nei prossimi anni.
Guarda, Italiano alla sua prima stagione in Serie A sta facendo delle cose mirabolanti per la realtà, per il budget, anche se va aggiunto che lo Spezia ha un roster di 30-35 giocatori, è riuscito a sfoltire un pochino il mercato di gennaio, però veramente tante scelte che magari in una piccola non sono l'ideale. Italiano ha le idee chiare, sa come far giocare la sua squadra, ha trovato i meccanismi, e permettimi di spezzare una lancia per la vittoria della Juve proprio sullo Spezia, perché ovviamente ieri sera, dopo la partita vittoriosa, qualche tifoso ha trovato il modo di fare ironia. Beh, era lo Spezia, Bernardeschi poteva resuscitare solo con lo Spezia, una partitina. Io ricordo solo a questi tifosi, che probabilmente non osservano con compiutezza il calcio, fammi usare questo termine, che lo Spezia è quella squadra che ne ha date due al Milan capolista, che ha battuto il Napoli a casa propria e che ha eliminato in Coppa Italia la Roma vincendo 3-0 all'Olimpico. Cioè, se il calcio viene inteso solo come nome altisonante, non si guardano le partite, le dinamiche, lo sviluppo gioco, io alzo le mani e mi arrendo.
E poi non hanno ascoltato la mia puntata di ieri oggi, che gli ho detto che lo Spezia non aveva mai perso a Torino in tre partite che erano state giocate, E quindi anche ieri ci siamo tolti un altro piccolo.
Bravissimo.
Questa è una cosa statistica, però. Lo Spezia fino a quest'anno non aveva mai perso con la Juve, tra andata e ritorno almeno abbiamo rimesso le cose un po'
e posto. La realtà è l'ultima partita giocata dallo Spezia in casa della Juve fu quel 3-2, ultima giornata di Serie B, ultima giornata Sergio Giunta come massaggiatore della Juve, il nostro amico.
Sì, diciamo che quella partita l'ho ripercorsa anche ieri con Alberto Mauro, è una di quelle partite che non ci ha fatto essere granché orgogliosi di essere tifosi della Juve, perché la partita lì l'hanno un po' mollata e ha permesso allo Spezia di alla fine di salvarsi. Avevamo fatto fare ha fatto arrabbiare non poco il nostro amico Antonio Conte, che retrocesse poi con l'Arezzo. Proprio così. Sì, fu la classica partita delle motivazioni, dai, quando tu non ne hai l'avversario.
Anche Conte all'epoca rilasciò delle dichiarazioni contro la Juve che acqua passata.
Volevo farti ascoltare un messaggio, visto che mi dicevi di tifosi che abbiamo ascoltato con Filippo prima. Commentamelo tu, perché io non ce la faccio, vai.
Buongiorno a tutti i tifosi della Juve, ma scusate un attimo ragazzi, bocce ferme, ma perché non ce ne andiamo dall'Italia? Tanto Agnelli vuole la Superlega, iscriviamoci a un altro campionato, non so, iscriviamoci alla Premier League, così non vediamo più gente come De Laurentiis, come tifosi di mezza Italia che sono veramente incivili e non sanno perdere. Andiamo via dall'Italia, dimostriamo che sappiamo vincere anche da un'altra parte, così qui vediamo se riescono ad andare avanti senza di noi. Luca da Como.
Grazie Luca. Come la derubrichiamo? Non si può. Non penso neanche che ci sia un regolamento che te lo permetta, prima di tutto. Cioè, non è che tu dici allora, da Torino mi iscrivo alla Premier League, perché la Premier League dovrebbe prendere te che sei una squadra italiana. Sì, sarebbe anche bello. Su tutto la seconda parte sono d'accordo con lui, che non vedi più certi personaggi italiani, che non vedi più magari anche certi tifosi italiani, perché poi la compostezza che si vede negli stadi inglesi, parliamo, cominciamo a essere noi come loro, perché da quel punto di vista, magari anche la qualità degli stadi.
Hai messo tanti temi sul piatto, Fabio. Intanto saluto Luca da Como e posso capire l'arrabbiatura del tifoso. Ieri è andata in scena un'altra pagliacciata perché De Laurentiis non vorrebbe recuperare Juve-Napoli il 17 perché ovviamente non vuole affrontare tre partite di grande livello in 8 giorni. È andata in scena la pagliacciata di Lazio-Torino, insomma questo è un paese dove ormai le istituzioni pallonare non solo hanno perso la faccia, ma hanno perso la mano su quello che è il comando, su quelle che sono le norme, i regolamenti, i protocolli. Quindi da questo punto di vista io capisco l'esuberanza di Luca da Como. La realtà dei fatti è che a livello di regolamenti e normative una squadra potrebbe anche andarsi a iscrivere in un altro campionato, però è tutto molto ipotetico, nel senso che a livello giuridico la Juventus potrebbe emigrare in un altro campionato, pena però la perdita di tutti i titoli sportivi maturati in Italia, cioè vorrebbe dire andare a giocare in Premier League o nel campionato svizzero. Poi attenzione, non si è mai verificato una casistica di questo tipo, bisognerebbe chiedere e venire accettati, ma la Juventus perderebbe tutta la sua bacheca di trionfi mondiali. Io preferisco rimanere in Italia e con le vittorie far rodere il fegato, tra virgolette, agli avversari. E qui si innesta un discorso per alcuni tifosi che gli anni scorsi erano stufi di vincere lo scudettino, come lo definivano. Credo che quest'anno lo scudettino per questa frangia di tifosi sarebbe molto molto importante, altrimenti non si spiegherebbe la loro incavolatura quando la Juve magari fa brutte partite come quella di Verona.
Sì, anche perché Franco, noi ce lo diciamo, ce lo ridiciamo da tempo, speriamo di allungare sempre più possibile in là, ma cosa succederà l'anno in cui tu non vincerai un campionato? Perché poi sento anch'io commenti di tifosi così, dopo 9 anni prima o poi ti dovrà succedere di non vincere, ripeto, speriamo che non sia quest'anno, però sarà poi nell'ordine delle cose non farlo. Allora cosa facciamo? Smettiamo di seguire tutto il calcio?
Non si può vincere sempre. Se la Juventus quest'anno non dovesse vincere il campionato, cosa che ovviamente io non mi auguro, ma prima o poi la Juventus potrà avere delle battute a vuoto. È la legge dello sport, è la legge del calcio. Mi sa che c'è una frangia di tifosi che se la Juventus vincesse 8 mondiali per club e 8 Champions consecutive probabilmente avrebbe da ridire, no? Sono periodi in cui ci sono alcuni tifosi che hanno questa sindrome da pancia piena e qualsiasi cosa succeda non va mai bene. Al netto di tutto, io credo che il principale così obiettivo di un tifoso è quello di stare vicino alla squadra. Certo, criticare quando le cose non vanno bene, ma io ho sentito nei giorni scorsi i tifosi, ed è arrivato anche qualche messaggio proprio lunedì, ieri e oggi, che dopo Verona diceva: per me la stagione è finita, si volta pagina e si ricomincia l'anno prossimo. Direi di no, non siamo al 4 di maggio, no. Siamo al 3 di marzo, la Juve ha ancora tutti gli obiettivi aperti. Io sinceramente non capisco queste rese.
Infatti, anche perché poi è tutto da giocare, poi...
Sì.
Poi mercoledì prossimo, tra 7 giorni, saremo qui a commentare quello che è accaduto nella partita contro il Porto, e lì potrà succedere di tutto, così come può succedere di tutto col Porto, può anche succedere che passi il turno e poi ti si infila una serie di partite impressionanti, perché poi la Champions è così, non puoi sapere veramente cosa può capitare. Siamo onesti, in questo momento pensare di poter vincere la Champions League mi sembra un po' difficile, però chi lo sa. È talmente strana.
Il calcio è molto strano. Ci sono state delle annate di alcuni club. Io ricordo quel Chelsea trascinato da Drogba e con Di Matteo in panchina, che fece l'impresa. Poi magari non succederà alla Juve, però è proprio per mio principio e forma mentis, non accetto che al 3 di marzo qualcuno possa dire: la stagione è finita, pensiamo alla prossima. No, perché la Juve è in tutte le competizioni, ha una finale di Coppa Italia, in campionato è lì, è arretrata, però deve lottare, e mi piace questo concetto di sudare di voglia, e c'è un ottavo di Champions League che è fondamentale per gli obiettivi minimi della società, perché la società ha fissato il quarto di finale e la Juve questo quarto di finale deve fare l'impossibile per raggiungerlo.
Sì, anche perché non vorremmo essere l'unica testa di serie che esce negli ottavi di finale, visto che mi sembra che le altre sette siano, non dico decise, ma quasi, perché visto che tutte le altre teste di serie giocano in casa il ritorno dopo aver vinto l'andata in trasferta, quindi sono...
ma io ritengo che la Juve debba crederci, i suoi tifosi debbano crederci, e il recupero di alcune pedine può essere assolutamente propedeutico a questo passaggio del turno. È ovvio che se poi la Juve dovesse uscire con una squadra inferiore come il Porto e in Europa bisogna dimostrare sul campo di essere superiori, si potrà parlare di determinate cose e fare determinati aggiornamenti, però al momento la Juve c'è, è lì e quindi va sostenuta.
Siamo in chiusura, Franco, ci ha scritto ancora Luca da Como, dice che la sua era una provocazione, l'avevamo capito, non pensavamo...
Sì,
no, perché purtroppo
abbiamo risposto in maniera consona.
Ma purtroppo ci sono altri che lui l'ha fatta a mo' di provocazione, e ti ringraziamo ancora Luca per averlo scritto, però ho visto altri che vogliono fare petizione per chiedere alla Juve di andarsene dal campionato, quindi stare un po' più attento. Ovviamente grazie Luca e a tutti quelli che ci hanno scritto, e grazie a te Franco per avermi tenuto compagnia durante questa mezz'ora. Tanto poi i nostri amici,
piacere, come sempre,
ti riascolteranno venerdì per la vigilia di Juve-Lazio. Grazie mille,
sì,
Franco.
Juve-Lazio, prestissimo. Un saluto ai nostri ascoltatori. Buona giornata.
Ciao, Fabio. Ciao, buon pomeriggio, Franco. E buon pomeriggio lo auguro anche a Filippo, che mi ha tenuto compagnia in questa ora che abbiamo passato assieme, e a tutti voi che ci avete ascoltato. Ciao a tutti, noi ci sentiamo domani con la puntata di giovedì di Ieri Oggi.
Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.